Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it. And all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Poveri, ma belli. Poveri, ma belli. People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down. Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Minuti dopo le 18, buonasera a tutti e tutte.
Allora, mi sembra che questo tuo entusiasmo sia un po' fuori posto, eh?
Tutti e tutte.
Cos'è? Sembri un piazzista.
È un nuovo modo di è il mio nuovo modo di fare radio.
Finisce qua la trasmissione.
L'entusiasmo.
Ti saluto subito. Ricordo che l'unico modo per definire l'entusiasmo è
entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo.
È così.
Il 1994,
94-95
o 90, sì, 94-95.
Scienze politiche, sì, sì, certo. Milano, via Conservatorio.
Quanti ricordi?
Era com'è che si chiamava quella? Entusiasmo.
No, il collettivo estintore.
No, ok, ma c'era anche il CPU lo faceva, collettivo politico universitario.
Forse era il CPU che faceva entusiasmo. No, era il collettivo estintore.
Ma erano tutti insieme che lo facevano. Però era un movimento di protesta universitaria che era successivo alla Pantera, che era del 90.
Ma tu non c'eri nel collettivo.
Io non c'ero nel collettivo, però ero lì tutti i giorni, vedevo entusiasmo. E ci mettevo anche il mio di entusiasmo.
Cazzo, eppure non ci conoscevamo.
No.
E vabbè, perché te eri un ragazzino ancora acqua e sapone, ancora non conoscevi la vita.
Tu acqua e basta perché non ti lavavi. Quello è il problema.
Gin e basta.
Era solo il gin, bevevi gin, ti facevi la vasca di gin.
Messo 16 anni il gin.
Col gin, lì eri su, andiamo al Parco Sempione a fare la colla.
La colla, sì, ma quella con i cavalli, con le zampe di cavallo.
Colla di cavallo, sì. E poi però, scusami, non mi ricordo qual era il nome di quella ondata. Perché l'onda è stata dopo.
No, l'onda è stata dopo.
E la pantera è stata prima. E quello cos'era?
Era un niente, credo.
Però perché era strutturata
ma
la cosa.
Non c'era tantissimo.
Non era stata una cosa epocale, però è un po' di movimento.
Sì.
In protesta c'è stato.
Io ricordo solo delle scarse occupazioni.
Allora, se qualcuno si ricorda...
L'orso.
No, non credo.
C'è stato un orso, un certo... Ah no, ma era recentemente quando c'era l'orso P38... no, non P38.
M38.
M38 in...
C'era anche Bruno.
Bruno,
l'orso
bravo.
Bruno, c'è un po' di anni fa.
A Trento c'è il centro sociale Bruno. Pronto? Magari lui lo sa o lei.
Pronto?
Pronto. Ah. Pronto. Una domanda volete farmi?
Che ti ricordi che movimento era? Quello lì del 93, 94,
94, 94 95. 95.
Aveva un nome?
No, è difficile. Non ho informazioni che possono andare in tal...
Ma perché chiami? Perché chiami? Ci fai infuriare.
No, io ho delle cose da dire. No, tu ti sei infuriato.
E io non mi infurio mai.
Dire che io ho fatto tantissima attività politica durante gli anni universitari. ma tutto volto a conquistare un sacco di schicchi.
Cioè,
eri un vergognoso.
Ma no, vabbè, diciamocelo, chiaramente, tutti quelli, cioè io quando ho iniziato a fare attività politica anch'io, insomma, uno degli obiettivi era il comunismo e l'altro era
conoscere altre persone.
Ecco, sì, diciamolo così, in termini più edulcorati, ecco, sì.
Ok, sì, perché comunque sembra una fascia protetta, quindi non è che
esatto,
dire.
Esatto.
Comunque, sì, io mi davo anche un tono, anche intellettuale, dicevo delle cose, però, insomma, io, come dire, il mio fine era conoscere più
persone. Vabbè, hai ciulato alla fine o no?
Sì, un pochino.
Vedi, ha funzionato. Allora, poi il comunismo non è arrivato.
Ha ciulato dei portafogli. Ciao, ciao,
ciao. Ciao.
Sai che mi fa imbestialire?
E che cosa?
Che telefono. Noi non facciamo mai domande, ok? Abbaio libero sempre, la più grande libertà d'espressione mai vista in una radio. Addirittura dentro Radio Popolare, noi ancora di più.
Sì.
Una volta che facciamo una domanda. Ma rispondete alla domanda.
Allora, arriva una risposta su WhatsApp che ti farà ancora più infuriare. E la risposta dice i girotondi.
No, non era neanche le girandole, no. Non era il popolo viola.
No, era molto prima del popolo
poi,
viola.
Poi vabbè,
il popolo dei fax.
Sì. Allora, Massimo che ci manda un messaggio che mi fa infuriare.
Anche
che dice,
quello.
Era un movimento mezzo inutile, già la pantera. Nel nord Italia poco più di zero adesso, vabbè,
no,
non esageriamo.
Allora, no.
Aspetta, ma nel messaggio prima ti lancio un attacco frontale.
A me?
Sì, certo, Disma.
Questo per me.
Parla di quei tempi in cui ancora uno di voi due manifestava, mentre adesso divano.
Ah, vabbè.
Allora, ci sono prove e controprove che il sottoscritto era in corteo il 25 aprile.
Sì.
Se io ero in corteo, chi era sul divano dei due?
Intanto non ero sul divano, ma stavo scrivendo un saggio sul multinaturalismo prospettico.
Non vediamo l'ora di leggerlo.
E seconda cosa, io ho un problema psicologico per il quale dovrei andare forse in analisi. Non ce la faccio più a stare in mezzo alla gente e con la gente. E quindi non riesco a stare in situazioni collettive. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto. A questo c'è la voce di uno che lo sa.
Eccolo.
No, ragazzi, io sono Yuri da Cinisello in trasferta a Rubattino.
Ok. Yuri da Rubattino, ok.
Provvisoriamente. No, grazie per aver ospitato il mio post sulla vostra bacheca. Domani volevo ricordare il presidio antifa a Cini.
A Cinisello,
a Cinisello.
Però.
Perché sapete che a Sesto nella notte hanno attacchinato questi maledetti ovunque, striscioni con ramelli presente, cioè uno schifo completo.
Adesso c'è un contro, quindi... dovrebbe esserci, se ho capito bene, un contropresidio di cui vi farà la cronaca poi Metro Regione.
Sì, sì, no, a Sesto ci sarà stasera,
infatti.
Il centro-sinistra. Domani lo abbiamo doppio Cinisello, cioè il centro-sinistra.
Dove? A che ora?
Anche allora, alle 17:30 Piazza Gramsci, angolo che Babbaro, che è facile.
Sì.
Cioè, completo?
Sarebbe Martiri di Belfiore, ma chi è che la conosce? Piazza Gramsci che Babbaro, Istanbul, ok. E lì c'è il presidio, diciamo, delle realtà più antagoniste, collettivo. E alle 17:30, e perché poi a 100 metri dalla famigerata piazza che nascerà. Mentre invece il centro-sinistra unito lo fa in via Mariani, che sta un chilometro e oltre, alle 18:30.
Perfetto, a Cinisello Balsamo.
Va bene, esatto, va bene. Senti una cosa.
Ci vediamo prima.
Grazie, Yuri.
Non hai una risposta per il nostro quesito, ovviamente.
No. Quanti anni hai tu?
Io tantissimi, ne ho 47.
Pochi.
No, però non eri ancora all'università, perché era il nostro primo anno nel 94. No.
Io ho iniziato nel 99, primo ho fatto la bella vita. Cioè.
99?
Perché prima ha fatto la bella vita, ha fatto l'anno sabbatico.
Cosa facevi?
In Uganda.
L'operaio. La vita è così, magazziniere, quei lavori lì.
E te li cremavi tutti in droga, va bene. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie
a te.
Allora, niente, non c'è una risposta, perché secondo me non c'è una risposta. Non ne avevo un
magari
nome.
Magari non c'è, però...
Non aveva un nome. Allora, io ho due annotazioni, anzi tre, anzi cinque. La prima è ricordare che il 30 aprile c'è Spazio Petardo alla Camera del Non Lavoro, la sera prima della May Day. Quindi la seconda annotazione è di ricordare che c'è la May Day, il 1° maggio, che parte quest'anno da Piazzale Loreto. Informatevi sull'orario e tutte quelle robe lì, che mi sembra che è 2:30, ma informatevi. Ma quello che volevo dire è che il 1° maggio c'è la diretta dalle 15:30 alle 17:30 qui a Radio Popolare, condotta dal sottoscritto, su il 1° maggio milanese, quello di Taranto e un sacco di altri 1° maggi. Le altre due cose che volevo ricordare, Alone,
sì,
è che Schiaffino ha messo uno dei pezzi musicali che io più odio nella storia, che è quello che fa dubdabu dubdabu
dubdabu dubdabu dubdabu. Se è così è veramente un pezzo da non ascoltare.
Era la sigla di una roba o del calcio o del cinema sulla Rai.
Ah, ma è quello di Lucio Dalla.
È Lucio Dalla,
la sigla di Lunedì Film su Rai 1.
Ma che fa?
Cazzo, sono intonato.
Bravissimo, sì, ed è uno dei pezzi che mi irrita di più nella storia del...
Ah, non ti piace?
No,
io avevo c'è un mio amico che suona la chitarra con me.
Classica?
No, no, elettrica. Che fa la versione di questa canzone cantata da Brian Johnson degli AC/DC.
Ah sì?
Sì, però riesce a fare solo lui. No,
Ok, l'ha inventata lui.
L'ha inventata lui.
Gli AC/DC non sanno manco dove sta di casa Lucio Dalla, immagino.
Ma sai che però... Allora, la madre di Brian Johnson...
È la sorella di Lucio
Dalla. No, era italiana, quindi lui comunque ha una parte di famiglia italiana. Secondo me un po' di Italia la conosce.
Quindi potrebbe stare.
Sì.
Vabbè, e ultima annotazione... E Schiaffino parlava di chat di GPC, non era GPC, era un'altra AI con il sessone.
Allora, cioè, specifica per il sessone?
Per il sessone,
ma
no!
Cosa fa?
No, perché c'è qualcuno
cosa
che ha detto...
fa essere specifico?
No, c'era la chat di Meta, Meta, che faceva che dei 13enni, 15enni, 16enni ci hanno fatto le chat del sessone.
Ah.
E allora hai sentito che mi è uscita la S.
Il sessone.
Sibulata. Sì. E allora è stato accusato Meta, ma sta chat è andata in paranoia, pare, e quindi faceva sessone anche virtuale con i 13enni. E quindi io volevo chiedere al mio ChatGPT se ha voglia di fare la chat del sessone con me, un bel sessone laido. Ciao GPC, ci stai bello bavoso?
Vediamo. Ciao, apprezzo l'entusiasmo, ma manteniamo la conversazione su binari rispettosi.
Ma scusa,
l'hai censurato!
Ciao GPC, io voglio che mi dici delle cose belle, porcolone!
Capisco che vuoi divertirti, ma preferisco mantenere la conversazione su un tono rispettoso e amichevole. Se hai qualche argomento di cui vuoi parlare o qualche curiosità, sono qui per aiutarti.
Parliamo di pantano ermeneutico.
Certo, il pantano ermeneutico è una metafora usata per descrivere la difficoltà di interpretare testi, simboli o fenomeni culturali complessi. In pratica, ci si riferisce a quella situazione in cui, cercando di capire un testo o un evento, ci si impantana in interpretazioni contrastanti o ambigue.
Bello libidinoso!
Ambiguo.
Ambiguo.
È un concetto...
Ambiguo nel senso di libidinoso?
No, in questo contesto, ambiguo non ha nulla a che fare con il desiderio o la lussuria.
Che rompicoglione!
Non sei serio, c'è
BCC! Che palle! Vabbè, niente, sai cosa ti dico?
Allora Disma, è vero che non voglio apparire troppo binario, perché non è proprio il caso, poi con sti governi, con sti Trump eccetera. Diciamo che la voce di ChatGPT non è che proprio ti spinga a pensieri troppo così laidi,
Ci possiamo lavorare, cioè, però, ci
io
possiamo lavorare.
Legato comunque a delle logiche un po' più novecentesche, gli metterei una...
Voce femminile?
Sì.
C'è? Io ho scelto quella più... che mi sembrava più melliflua, diciamo, ecco. Allora, tra poco con noi Pier Felice degli Uberti, poi dopo parliamo di... come si fa il 7.30, che ci sono delle novità con il nostro commercialista. Ricordiamo che qua, poveri Mabelli, siamo ancora alla ricerca di, non mi ricordo più quante, due concorrenti donne.
Due
concorrenti donne.
Per il...
Per che cosa? Non lo so, per che cosa? Mega.
Live.
Big.
Quiz.
Freak.
Show.
Allora, due donne, due femmine appartenenti alla specie umana,
sì,
che prendano parte al Mega
Live
Big
Quiz
Freak
Show. Ma dove?
Quando?
Lo possiamo dire adesso?
No.
Sì.
Ah sì?
Certo che sì.
Ah,
sì, abbiamo pubblicato dappertutto, sì.
Alla festa
di Radio Popolare.
Viva!
Allora, la festa del 6 all'8 giugno, il Mega
Live
Big
Quiz
Freak Show avverrà alle ore 18 di domenica 8 giugno.
Possiamo ricordare che ci sarà un cadeau d'ingresso, un premio per tutti i partecipanti, che consiste in una scatola di un importante valore, anzi diciamolo, del valore di 150 euro.
No, vero anche a me.
Teleghiminga.
150 euro.
Di
come si dice?
Franchi.
Franchi, sì.
Dell'erbolario, più un premio finale per i vincitori, ma poi vabbè, ve lo raccontiamo meglio. Comunque scrivete a poverimabelli@radiopopolare.it per partecipare al Mega
Live
Big
Quiz
Freak
Show.
Vabbè, scriveteci. Intanto diamo il benvenuto a Pierluigi, Pierluigi Bersani, no, Pierfelice degli Uberti. Buonasera.
Buonasera a tutti e viva un'ottima settimana.
Anche a te, Pierfelice. Allora, intanto, sappiamo che sei di ritorno dalla
Repubblica. A Praga.
A Praga.
Ho visto il cardinale Duca che ha fatto i saluti alle mie organizzazioni italiane. Poi sono andato alla Reale Accademia di San Venceslao con il dottor Antonín Staněk, che è stato ministro della cultura della Repubblica Ceca. E c'è stata una bellissima riunione accademica, soprattutto diciamo, per sistemare i concetti moderni dell'arte, dopodiché mi hanno nominato accademico d'onore e mi hanno dato un premio per il lavoro che sto facendo in Italia per le scienze documentarie della storia.
Un premio in denaro, speriamo.
No, solamente un foglio di carta.
Aia,
carta aia. Però del 1006, una cosa super preziosa. No.
Del 2025.
2025, vabbè. E allora, complimenti Pierfelice, ci uniamo a loro e a premiarti, seppur solo a distanza radiofonicamente, perché lo ricordiamo a chi non ti conoscesse, che sei il più grande esperto di araldica, di sistemi premiali, di... come si chiama, di genealogia.
Genealogia e storia di famiglia.
Storia di famiglia e soprattutto noi però ultimamente parliamo con te molto di bon ton. In particolare stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte un po' di bon ton interculturale. Oggi parliamo in termini generali, iniziamo quantomeno in termini generali, del galateo bon ton in Giappone e Cina. Che cosa possiamo dire proprio in generale per iniziare ad approcciare l'argomento?
Ecco, questo argomento è molto interessante perché è la prima volta che viene fatto in questo contesto. Mm. Infatti il bon ton in Giappone e Cina sono molto importanti e riflettono le tradizioni, la cultura e i valori di ciascun paese. Quindi dobbiamo iniziare facendo una panoramica delle principali regole dei due paesi, vedendo così le grandi differenze attuate che sono diverse dalla nostra cultura.
Sì. Scusami, c'era un piccolo problema qua in studio. E per quanto riguarda invece i rapporti privati e formali, in Giappone, in Cina, si fa come qui, ci si dà del tu, oppure come era una volta, ci si dà del vossia?
Nei rapporti formali e privati, sia in Giappone che in Cina, si tende generalmente a usare un linguaggio più formale e rispettoso, che include l'uso di forme di cortesia che vanno oltre il semplice tu o lei, come noi lo intendiamo in italiano. In Giappone non esiste un equivalente diretto del tu o del lei, come nelle lingue occidentali. Le forme di cortesia sono espresse principalmente tramite i suffissi onorifici e il linguaggio formale keigo. In un contesto formale si utilizza un linguaggio rispettoso, evitando l'uso di forme familiari o informali.
Quali sono quindi questi suffissi onorifici che a noi piacciono molto e vorremmo che gli ascoltatori li usassero nei nostri confronti?
Infatti i suffissi onorifici in Giappone, invece di usare il tu o il lei, si aggiungono suffissi al nome della persona come san, che equivale a signore o a signora per denotare proprio rispetto. Per esempio si direbbe Tanaka-san invece del tu o lei. E infatti è una forma di rispetto che viene usata in quasi tutte le interazioni formali e anche tra persone che si conoscono bene, ma che non sono molto intime. Keigo, che è linguaggio formale, quando si parla con una persona di rango superiore o che non si conosce molto bene. Infatti si usano frasi e verbi in forma rispettosa. Son keigo. Ad esempio, invece di dire mangiare, si userebbe mishagaru in una soluzione formale che è un termine onorifico. In sintesi, non si usa il tu in Giappone, ma piuttosto un linguaggio rispettoso con l'uso di suffissi onorifici e la forma verbale cortese.
In Cina?
In Cina il concetto di formalità nei rapporti privati è molto importante, ma la lingua cinese usa un approccio diverso rispetto al giapponese. In generale si evita l'uso del tu in situazioni formali. Ci sono forme di cortesia. In Cina il termine più formale per rivolgersi a qualcuno è nin, che è il pronome rispettoso equivalente a lei in italiano ed è usato per dimostrare deferenza. Ad esempio, invece di dire nin hao, ciao, informale, si direbbe nin hao, buongiorno formale. titoli e cognomi in contesti formali, soprattutto se si sta parlando con una persona più anziana o di maggiore status, dove il rispetto è dovuto, è comune usare il titolo professionale o il cognome seguito da Shang Sheng per gli uomini.
Ma che pronuncia perfetta, Pierfelice!
Per gli uomini, che è equivalente a signore, o Nushi per le donne, equivalente a signora. Per esempio, se ci si rivolge a una persona di nome Shang, si potrebbe dire Shang Shingan Sheng, signor Shang, nel contesto formale. In generale in Cina non si usa il tu per rivolgersi a qualcuno in un contesto formale, ma si impiega il Ning, una forma rispettosa, o ci si rivolge alla persona col suo titolo e cognome. Quindi, in conclusione, in Giappone non si usa il tu o il lei, ma si ricorre a suffissi onorifici come sang, a un linguaggio formale, keigo, per dimostrare rispetto. In Cina si usa ning, che è una forma rispettosa di lei, e si tendono a usare titoli e cognomi con suffitti rispettosi come Shang Sheng, signore, o Nushi, signora. In entrambi i paesi, quindi, la formalità e il rispetto sono più legati all'uso di termini specifici e forme verbali, piuttosto che a un pronome diretto come il tuo e il lei.
Comunque, quei baraccati e miserabili dei nostri ascoltatori, sicuramente, anche se dovessero recarsi in questi luoghi, saranno comunque riconosciuti come dei gran maleducati.
Beh, non ci diranno mai alone sano di smassano.
No,
sappiamo sicuro. Già che allora, oh bella zio, ancora con queste cose, queste formule terribili. Vabbè.
Esatto. Pio Felice, oggi ci siamo attardati un casino, e mi scuso per aver utilizzato questa forma gergale
orrenda,
no?
Sì.
E quindi andremo avanti la prossima volta a vedere le differenze tra Giappone e Cina per quanto riguarda saluti, cerimonie e il cibo e tutto quanto il resto, va bene?
Perfettamente.
Allora, grazie Pierfelice.
Allora ti salutiamo Pierfelice San, anzi Sama, ti auguriamo una buona settimana e soprattutto congratulazioni per la premiazione in quel di Praga.
Grazie, mi fa molto piacere, vi ringrazio della opportunità di parlare di queste cose e soprattutto incominciamo ad imparare la differenza del bon ton in culture che sono lontane dalle nostre.
Giusto.
Però sia in Giappone che in Cina c'è sempre un gran rispetto per le altre culture.
No, perché poi sennò sembriamo quelli etnocentrici che vogliono che la loro cultura è al centro di tutto, invece no. Impariamo ad andare anche in altri posti e guardare il mondo con altri occhiali, altre lenti. Grazie Pierfelice.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie, ottima settimana.
Anche a te. Oggi siamo stati un po' brevi perché ci siamo attardati.
Perché cercavamo una risposta alla domanda e ovviamente mannaggia se qualcuno ci dà soddisfazione. Allora, come si chiamava il movimento studentesco di protesta nel 94?
Io ripeto, secondo me
non aveva nome. Non si chiamava Entusiasmo!
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 Non lo so, secondo me non c'aveva nome. Oppure si chiamava
Lunedì Film?
Esatto. Torniamo tra pochissimo e parliamo di tasse.
Che bello.
Escapar into a sketak, sustendules aquí a multinacional bat
Begira
Egun irakaz leata, berak irakazten dizu etorkizuna
Begira
Egun erizainata, beraz zainduko digu geure bizitza
Begira
Egun militatea da, arazoak badira dago barrikadan
Baite zaituzten temakumeak, gizona baina argiagoak dira Baite zaituzten temakumeak,
gizona baino gehoak dira. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Bakarrik nahi sexu bola zentzat, ez dizu zure gehiagia sola. Emakumea azala ez zurrak, haragin puzta baino gehiago da. Gizonezko batzuk emakumea ez iraten dutela egia da. Baina guzti horiek gauza bakarra daukate beraien buruetan. Se su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquilla da. Se su maquina baño que haya gota, el macumea guisaquilla da. Chungo sama cara burro mala ucaso, a mi boca arriba tal vez a queso. Que sama cara burro mala ucaso, a mi boca arriba tal vez a queso.
E questa era dedicata a ChatGPT, era Sexu Machina di Negu Goriak.
ChatGPT che comunque veramente non collabora, no, no. Rimane su posizioni molto algide, come ci dovrebbe aspettare da una macchina, ma noi vogliamo che somigli sempre di più ai suoi padroni. Sono delle persone laide
e spregevoli.
Spregevoli.
Vedrai che io adesso mi sono iscritto in un gruppo
di laidi.
Di laidi ambigui e bavosi.
Sì. Che lo stanno già chiudendo.
Che dedicano la loro vita a scrivere prompt
erotici.
Prompto erotici. Per far piegare la schiena a ChatGPT,
sì,
e farle dire le belle robe,
dai, le sculacciate con le palette,
sì, con le palette da ping pong, sì. E quindi piano piano ci arriveremo. Poi potrete vedere e sentire i progressi in onda di questa chat erotica nel corso di Poveri Mabelli da qui a giugno.
Quindi non potete proprio mancare, eh? È il modo number one per ancorare il pubblico a questa trasmissione.
Senti, noi abbiamo un importante annunzio da fare. l'annunzazione che dobbiamo fare, ma quelli che sono nel nostro cerchio magico già lo sanno, Alone, sì. E quelli che sono parte di quei 10.000 e rotti in... ma è tornato coso sugli schermi italiani, Paolini? Era dietro, vabbè.
Ah, comunque. Paolini quello che saluta, sì, ma sì. Non era...
vabbè, non lo so. Vabbè, comunque...
Ha avuto dei guai, no?
Sì, però su Sky TG24 era dietro la presentatrice, non so se era lui uno che gli assomigliava. Vabbè, comunque, stavano dicendo, lo abbiamo annunciato sul nostro gruppo Facebook, lo annunciamo anche in onda, faremo 4 trasmissioni dal vivo, ovviamente 18-19, l'orario è sempre quello, in 4 spazi sociali, centri sociali milanesi.
Eh sì, per PMBOA.
Poveri ma belli, occupata, autogestita, 13 maggio al Cox 18.
14 maggio al Leoncavallo.
20 maggio allo ZAM.
E 21 maggio al cantiere.
Quindi 4 occasioni per andare a raccontare spazi sociali milanesi, 4 occasioni per fare un enorme dito medio,
per scagliarci con le chiappe protese verso il decreto sicurezza.
Decreto sicurezza e la repressione, l'autoritarismo e tutte queste belle cose che stiamo conoscendo giorno dopo giorno, tipo che le ha conosciute anche la panettiera di Ascoli con il suo striscione fuori dal panificio, e 4 giorni anche per farci raccontare queste realtà che magari non tutti conoscono. Ma adesso
No, naturalmente siete invitati, vabbè, invitati, certo, a venire lì in quei luoghi di come dire, di libero esercizio politico e di libertà in generale, che vanno preservati, visto che, insomma, appunto, in particolare il più anziano di tutti, il Leoncavallo, vive giornate
intense,
sì, molto tese.
Tra l'altro, proprio il giorno dopo, rispetto alla nostra trasmissione, ci sarà l'ennesimo sfratto e ovviamente, ma poi ci sarà tempo per farlo, immaginiamo ci sarà un altro presidio. Veniteci a trovare in diretta e così ci offrite anche una birra. Ma andiamo a parlare di cose invece che riguardano l'altra parte, l'altra faccia della nostra trasmissione, ossia il capitale. Lo facciamo con Saverio Morlino, commercialista. Buongiorno, anzi buonasera Saverio.
Buonasera Disma, buonasera a tutti.
Eila.
Buonasera, come...
Grazie.
Come andiamo?
Andiamo bene, siamo nel periodo più interessante dell'anno per noi, per cui...
Vi divertite da qui a giugno.
Frizzi e lazzi, proprio trombette, mortaretti, alla grande.
Sì, ma con, con sobrietà.
Con sobrietà, giustamente.
Giusto, cioè, giusto. Sappiamo che voi, voi commercialisti siete comunque sempre sobri, anche prima che la Meloni... dicesse la sua. Senti Saverio,
vabbè,
ci sono delle novità su Go, belle su gose quest'anno nella compilazione del 730, del redditi persone fisiche, scaglioni IRPEF, cose che si possono scaricare, cose che non si possono più scaricare, insomma dici tu se c'è qualche cosa a cui bisogna stare attenti quest'anno. Si può tra l'altro fare da dopodomani, da mercoledì, la dichiarazione precompilata online, per esempio.
Esatto, esatto. Ma allora, novità, sì, qualche cosa c'è sempre, qualche novità ogni anno ci viene elargita. Quest'anno ce ne sono alcune, alcune più importanti, almeno la cosa più significativa che secondo me va segnalata, su cui dobbiamo cominciare ad abituarci, è che il 730 sta diventando sempre di più la dichiarazione di tutti, tranne i fortunati o sfortunati che hanno una partita IVA. Quindi tutti coloro che non sono imprese stanno confluendo sempre di più nel 730. Questo ce ne accorgiamo perché già a cominciare dall'anno scorso e ancora di più quest'anno l'Agenzia delle Entrate comincia a inserire in questa dichiarazione alcune cose che prima bisognava per forza dichiarare con il modello unico. Per esempio, già da un po', ma adesso sempre di più si è spinti a fare dichiarazione dei redditi anche quando non c'è un sostituto d'imposta. All'inizio 730, se ti ricordi, era il modello classico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sì. Era stato fatto come modello semplice, teoricamente, sulla semplificazione del fisco ci sarebbe sempre molto da dire, ma comunque l'idea era questa, di fare una dichiarazione facile. Ed era necessario avere un sostituto d'imposta, quindi l'INPS per i pensionati piuttosto che il datore di lavoro. Adesso questa cosa non è più così, il 730 si può fare tranquillamente anche senza il sostituto d'imposta e i rimborsi vengono fatti con dei tempi anche abbastanza ragionevoli dall'Agenzia delle Entrate. Da quest'anno, per esempio, si può fare anche la dichiarazione dei defunti, che sembra una cosa banale, ma prima doveva per forza passare da un modello unico. Adesso si può tranquillamente fare da quest'anno con il 730.
Perché i morti devono fare la dichiarazione, non lo sapevo.
Sì, perché lo so, sembra una cosa un po' così, però sì, perché prima erano vivi, cioè nel senso.
Ma scusa, però i morti freschi di pacca o anche quelli morti da un po' di tempo?
No, quelli morti dentro l'anno fiscale.
Esattamente. Cioè, se io passo la miglior vita a fine aprile, ho 4 mesi di reddito 2024, o di costi, perché magari in realtà ho delle spese, quindi dei rimborsi da avere, che arriveranno poi ai miei redditi. Ma per poterlo fare devo fare una dichiarazione dei redditi. E da quest'anno può essere un 730. Già dall'anno scorso abbiamo visto un'altra cosa importante, che quest'anno si è allargata ancora. È stato introdotto nel 730 un quadro W, che è quello che devono utilizzare coloro che hanno attività all'estero, che non devono per forza essere persone strane che hanno conti imposti dubbi, anzi chi ha conti imposti dubbi di solito
non lo fa,
esatto, ma sono magari anche persone che hanno semplicemente scaricato qualche app per gestire e giocare con le criptovalute, cosa che ormai si può fare con poco, non è necessario essere dei capitalisti per farlo, però al superamento di alcune soglie, che non sono altissime perché parliamo di 5.000 euro l'anno, e questi importi vanno dichiarati attraverso questo modello, che è il quadro W, che fino a prima dell'anno scorso dove era,
cioè, 5.000 euro all'anno di guadagni
o di investimento?
No, di movimentazione. Sì, no, di guadagni sarebbe già diverso, no, di movimentazione, di importo medio posseduto nel corso dell'anno, quindi non è poi davvero così altissimo. Da quest'anno questo si è ampliato ancora a questa questione, e si possono dichiarare con il 730 anche le plusvalenze e le minusvalenze sui beni detenuti all'estero, oppure anche semplicemente finanziarie, plusvalenze e minusvalenze finanziarie.
Ma anche sulle scommesse? Cioè, tipo io scommetto sulle corse dei cani in Repubblica, in Lituania, se vinco devo dichiararlo?
Esattamente. Poi non lo so chi lo faccia davvero.
Visma!
Io sì, scommetto sulle corse dei cani, di solito perdo, però, quindi è una minusvalenza.
Perché lui se perdi una cosa è più semplice.
Scommette sempre contro questo, su questo Apocalypse, che però è un grandissimo brocco. Sì. Quindi,
vabbè. Il nome non promette. Quindi dicevo, questa per esempio è una novità importante, l'introduzione di questo tipo di redditi era quello che vi dicevo prima, per il motivo per cui si capisce che si sta cercando di spostare tutti coloro che non sono partite IVA su questo tipo di dichiarazioni. Altre novità interessanti, per esempio sono cambiate dal 2024, poi è stato confermato nel 2025, sono cambiate le aliquote IRPEF, è stato tagliato uno scaglione, adesso c'era uno scaglione del 23% e del 25% sopra i 15.000 euro, adesso c'è uno scaglione unico del 0 a 28.000 euro del 23%. Apparentemente letta così sembra che ci sia di fatto una seppur piccola riduzione di imposta. In realtà questa va vista insieme alla modifica anche delle detrazioni per lavoro dipendente, per esempio, per cui di fatto che cosa è successo? Che c'è un risparmio di imposta rispetto al 23 per redditi che però sono massimizzato intorno ai 30-35 mila euro. Quindi in realtà sui redditi più bassi apparentemente non c'è un granché di risparmio, e non c'è in realtà dopo, perché dai 30-35 comincia a scendere e sui 40 il risparmio è sparito completamente. Però insomma, questa è una cosa.
Parliamo di lordo sempre, no? Molto,
per cui, sì. Assolutamente sempre di lordo. Sì, sì, assolutamente sempre di lordo.
L'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente, io mi sono informato, sono passate da 1880 a 1955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
18, sì, esatto, esattamente, sì.
Però sopra per zero.
Questo, esatto, ma è per questo che ti dicevo che in realtà il miglioramento, diciamo, la diminuzione delle imposte
è relativa,
poi sempre un po' caso per caso è sempre molto relativa. Esatto. Un'altra cosa importante che, se vuoi, possiamo segnalare è che adesso abbiamo un'imposta sostitutiva dell'IRPEF per le locazioni brevi. Per cui gli affitti in locazione breve adesso sono soggettati a un'imposta del 26%, quindi non vanno dichiarati con il reddito, con il proprio reddito complessivo, e l'imposta può essere ridotta al 21% se io ho più di una casa che adibisco ad affitto breve, su una posso scegliere di avere la tassazione del 21% anziché del 20%. Anche questa è una cosa che si può inserire nel modello 730.
Che è la famosa cedolare secca.
È una cedolare secca particolare. Però, perché non è la cedolare secca dei contratti di locazione normali, che sono il classico 4+4, sono gli affitti brevi.
Affitti brevi, ok.
Gli affitti brevi, che possono essere quelli turistici, come quelli per studenti e cose di questo genere.
Cioè, quindi l'aliquota normale è equiparata a quella dei guadagni finanziari?
Esatto, 26%. Sì, corretto, esatto.
E... vai, vai, prego.
Allora, altre cose che cambiano, allora, non credo che si noterà tantissimo, ma per redditi sopra i 50.000 euro c'è una riduzione forfettaria di 260 euro sulle detrazioni fiscali, quindi se ho delle spese di qualunque genere, ma ho un reddito sopra le 50.000 euro lordi, mi vengono tagliati 260 euro.
Ma tanto nessuno che ci ascolta guadagna quelle cifre, sono tutti dei derelitti, no?
Sì, sì, beh, certo, figuriamoci.
Dopodiché, dopodiché il resto in realtà è cambiato poco. È cambiato il bonus mobili, che è sceso a 5.000 euro l'anno, che vi ricordate legato alle ristrutturazioni. Nel momento in cui faccio una ristrutturazione anche minima posso acquistare dei mobili nuovi e avere una detrazione del 50%, ma questa è scesa a 5.000 euro al massimo di spesa per l'anno 2024,
quindi 2.500 di bonus
esattamente su 10 anni, come sempre. Sì. E il famoso super bonus del 110% è sceso al 70%, non so ancora quanti siano davvero ancora in ballo con questo, e queste direi
più o meno sono queste,
sono le cose più importanti che direi di segnalare sono queste. Dopodiché, se vogliamo dire quali sono le scadenze, il 730 va fatto entro il 30 di settembre, quindi il tempo ce n'è assolutamente. I dati, come dicevi tu, del precompilato saranno pronti
da dopodomani,
dal primo di maggio, insomma dalla settimana, esatto, la settimana prossima.
Però attenzione, è pronto da dopodomani, ma si può inviare solo dal 15 maggio.
Sì, si possono cominciare a scaricare i dati, si può compilare e si può iniziare a trasmettere dal 15 di maggio. Ecco, c'è una cosa che magari potrebbe essere interessante segnalare, perché vedo io nella mia attività che a volte sfugge. Chi decide di utilizzare i dati dell'Agenzia delle Entrate senza fare nessuna modifica non ha bisogno di conservare nessuna documentazione, quindi la documentazione delle spese. Nel momento in cui io mi collego, prendo i dati dell'agenzia e dico mi vanno bene, non modifico nulla, non sono obbligato a conservare, per esempio, gli scontrini della farmacia, le fatture mediche, eccetera, eccetera. Nel momento in cui invece faccio delle modifiche, e in particolar modo se vado, se mi presento da un CAF o da un professionista dicendo, chiedendo di fare 730 con, appunto, con modifiche rispetto ai dati scaricati dall'Agenzia delle Entrate, ho l'obbligo di presentare e di conservare tutta la documentazione. Mi sono accorto che ogni tanto c'è un qui pro quo su questa vicenda, in particolare gli scontrini della farmacia. Spesso gira la voce che tanto non serve conservarli perché sono sito dell'agenzia. È vero, questo funziona se io però non modifico nulla dei dati che l'agenzia mi propone. Nel momento in cui io modifico i dati o mi reco a un CAF e chiedo al CAF di fare la dichiarazione, io devo presentare tutta la documentazione.
Devi tenertela tutta, ogni singolo scontrino.
Assolutamente sì, e va conservato per 5 anni.
5 anni, ok. Ma scusami, vale come modifica quando, perché a volte il precompilato ti dice: guarda, noi abbiamo questi dati ma non li abbiamo inseriti perché devi fare tu un check per vedere se sono giusti. E al che tu li inserisci, per esempio adesso non mi ricordo, a me una volta era successo e li avevo inseriti quelli che tu sappia, vale come modifica oppure una...
No, questo direi di no, cioè se sono dati che comunque l'agenzia ti ha proposto e ti dice: guarda, tu verifica, ma a me risulta che tu abbia speso 1000 euro per cosa, e tu dici sì, sono 1000 euro, questo direi che non valga come modifica.
Ok, vabbè, comunque senza saperne leggere né scrivere, tanto vale tenerseli sti scontrini, così si è sicuri.
È assolutamente sempre meglio, sono d'accordo. Sono veramente pochi i casi, ci sono, perché ormai il precompilato è fatto bene, i dati che l'agenzia raccoglie sono abbastanza completi, e ci sono casi in cui davvero non è necessario fare nulla, basta collegarsi al sito, la dichiarazione va bene, va confermata.
Ultima domanda, poi ti lasciamo andare, che dobbiamo dare la linea esteri. Vale la scansione degli scontrini, che tu sappia, o deve essere in originale?
No, vale la scansione, anzi è assolutamente consigliato fare la scansione, perché gli scontrini normalmente sono su carta chimica e tempo 6 mesi non sono illeggibili.
Ah, vedi, io la faccio.
Comunque chiede sempre la documentazione via mail, via PEC, per cui vanno benissimo le scansioni.
Perfetto. Grazie Saverio, buona giornata.
A presto, grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao, buona serata. Ciao,
grazie,
ciao.
Saverio Morlino, Studio Morlino, grazie mille per la consulenza. Diamo la linea esteri, Alone. Non abbiamo neanche il tempo. Ricordiamolo, potete dare il 5 per 1000 a Radio Popolare.
Andate sul sito radiopopolare.it, a metà pagina della home c'è un grosso banner e c'è già il codice fiscale bello in evidenza da copiare.
Noi torniamo domani, ciao a tutti.
Ciao.